Cari Argonauti, buonasera. Vi parlo dalla catastrofe immobiliare che è il mio studio. In questo momento adibito contemporaneamente a lavanderia, perché la lavanderia è piena di altre cose, a vomitatoio dei gatti, come ho appena avuto il piacere di scoprire, nonché a deposito rottami, fra cui rottame tra i rottami, eccomi qua. Sono reduce da una giornata, non voglio assolutamente, come dire, infliggervi i fatti miei, ma sono reduce da una giornata estremamente, come posso dire, educativa. Una giornata passata a perdere il mio tempo dietro a stupidaggini incredibili. E quindi mi sono reso conto che la vita di, forse lo saprete, insomma, da un po' di tempo faccio l'assessore. La vita da assessore a volte comporta veramente farsi infliggere delle tematiche del tutto, non so come definirle, poco interessanti. Boccata d'ossigeno, il mio incontro del mercoledì con i miei due o tre argonauti. Oggi continuiamo e concludiamo il discorso sulla mitologia sbagliata originata dalla Prima Guerra Mondiale, i falsi miti, le bufale, le stupidaggini, i luoghi comuni, le orrende sciocchezze che spesso e volentieri, soprattutto nel periodo del centenario, è toccato di sentire anche dalla bocca e dalla penna di personaggi che si supponevano essere invece in qualche modo più avvertiti in materia. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che noi siamo ospiti del caffè e che i ragazzi del caffè si finanziano con la loro attività editoriale e su Twitch, quindi sosteneteli più che potete. Adesso è appena uscita, o sta forse per uscire, la nuova rivista, il prossimo numero, una copertina bellissima con Giovannino Guareschi, un disegno splendido. Il contenuto è sempre interessante, per cui non è fumo senza arrosto. Se avete occasione, se vi ballano in tasca quei pochi euro, sappiate che potete sostenere questa attività, per carità, come molte altre attività simili che meriterebbero un sostegno che non hanno e che quindi si devono per forza rivolgere, come dire, alla solidarietà dei lettori. Se volete che si continui sulla carta e online a fare certe attività di carattere culturale, divulgativo, eccetera, eccetera, bisogna che in qualche modo aiutiate chi lo fa. Naturalmente non mi sto riferendo a me, nel senso che il mio lavoro è del tutto gratuito, ma io ho la fortuna, come dire, come diceva Carlo Porta, di campare del mio, insomma. Questi ragazzi invece davvero meriterebbero un aiuto, una mano da parte di tutti, e siccome, lo ripeto, una mano dall'alto non arriva, che venga, ben venga anzi una mano dal basso. Veniamo alla materia di questa sera. Io premetto che iniziamo un pochino prima, infatti qualcuno probabilmente si starà collegando adesso, abituato al nostro orario solito, perché finiremo un attimino prima con l'aggravante dei futili motivi, nel senso che ho delle persone a cena, per cui a un certo punto, quando suoneranno alla porta, quello sarà il segnale, credo arrivino alle 8:15. I bergamaschi di solito sono piuttosto puntuali da questo punto di vista, quindi dovremmo riuscire a concludere nei tempi. Non dovesse succedere, sappiate che questo è il motivo. Non mi invento né un attacco di dissenteria né altre cose, insomma, sono degli amici a cena, uno dei quali la rana bove non vedo da molto tempo, per cui insomma, dai, spero che mi assolverete con la vostra solita benevolenza. Allora, passiamo a questa mitologia. Siamo arrivati all'ultima parte della guerra. Cominciamo dai miti, eravamo arrivati a Caporetto e da Caporetto ripartiamo. Allora, su Caporetto, come sapete, insomma, se ne sono dette di tutti i colori, ancora oggi se ne leggono di tutti i colori. Naturalmente la prima clamorosa panzana, vale a dire quella comparsa sul comunicato Stefani di Cadorna, vale a dire la responsabilità di interi reparti arresisi senza combattere, bla 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 bla, è un'immane idiozia. Lo stesso Cadorna l'ha immediatamente corretta, ma ormai il danno era fatto. Proviamo a vedere, insomma, legati a Caporetto, un po' di miti che sono passati. C'è un mito, per esempio, che è stato tramandato dall'allora primo tenente Erwin Rommel, grande combattente, certamente, un tattico di primo ordine, poi diventato, come sapete, feldmaresciallo al comando della Panzerarmee in Africa settentrionale. Erwin Rommel, nel suo diario, o meglio, in una parte del suo diario, quella dedicata alla campagna di Caporetto, in cui lui comandava un reparto di svevi del Baden-Württemberg, ecco il cosiddetto Rommel Abteilung, cioè il distaccamento a Rommel, nel suo diario scrive una serie di cose, io trovo così, non troppo esatte e nemmeno troppo giuste. Nel senso che Rommel, in quel diario, che non è un vero diario, perché è stato pubblicato alla fine degli anni 30, quando lui era un noto insegnante della scuola di fanteria di Potsdam, in un certo senso allo scopo di istruire le truppe di fanteria, cioè aveva da una parte un valore diaristico, ma dall'altra parte un valore certamente educativo, certamente scolastico. Ebbene, lui dice che a un certo punto, dopo la prima fase della battaglia, quella in cui lui sale una quota vicino al Kolovrat, poi va verso il Matajur, ma poi, insomma, scendendo in pianura, poi procede verso il Tagliamento e verso Cimolais, che la Val Cimolana è quella da cui lui passerà, scendendo poi dal Vajont per arrivare a Longarone, dove ci sarà in un certo senso l'azione più celebre della sua campagna d'Italia, quella in cui catturerà un gran numero di soldati della Quarta Armata, ed è la ragione per cui poi lui e Sprösser, che era il suo colonnello, verranno decorati entrambi di Pour le Mérite, il Blauwehrmacht, cioè la decorazione più prestigiosa di gran lunga dell'esercito tedesco e prima ancora dell'esercito prussiano. Rommel descrive in questa fase della battaglia, dopo, diciamo, l'inizio della battaglia di Caporetto, descrive il fatto che numerosi reparti e anche reparti d'élite, bersaglieri per esempio, si arrendevano non appena loro comparivano. Ecco, questa per esempio è una cosa che secondo me non è del tutto vera, nel senso che i reparti che incontra Rommel sono reparti che in qualche modo hanno già perso la linea di comando e quindi si arrendono a lui perché comunque si sarebbero arresi trovandosi senza ordini e fondamentalmente con i ponti bruciati alle spalle. Quindi il primo mito da dire è il mito dell'invincibilità di Rommel. Il secondo mito che riguarda Rommel è riferito al numero dei suoi soldati, perché il grado di primo tenente, che è un grado assimilabile a quello del nostro capitano, farebbe pensare a un reparto dell'organico all'incirca di una compagnia, mentre in realtà il Rommel Abteilung era un reparto molto più numeroso e che poi è diventato ancora più numeroso. È partito con un organico intorno ai 500 uomini, quasi 600 uomini, e alla fine poteva contare più di 2000 uomini. Quindi un'altra cosa che tende ad ingannare è il pensare che Rommel abbia catturato l'ira di Dio, 10.000 prigionieri a Longarone, che per carità è un'impresa straordinaria, ma che l'abbia fatto con 200 fucili. Ecco, non è stato così. Il reparto Rommel è andato via via ingrandendosi. Il nostro aveva poi la bella abitudine di mandare sulla forca tutti quelli che si opponevano alle sue idee, quindi manda sulla forca Sprösser, manda sulla forca il divisionario, il comandante della 22esima Jäger, manda sulla forca un po' tutti. Ed è incazzato come un bufalo perché non gli danno il Pour le Mérite che lui riteneva di essersi guadagnato sul Matajur, mentre un odiatissimo ed evidentemente più raccomandato di lui, tenente Slesiano, aveva preso il merito di questa azione. Quando Rommel però arriva ai piedi del Monte Spinoncia, cioè alle prime pendici del Grappa, arrivando dalla Valle del Piave, si scontra con un reparto di alpini. E a questo punto rileva stupefatto l'alto numero di perdite e il fatto che non erano riusciti a passare, o meglio, che questi alpini non si erano arresi appena li avevano visti. Ora, non è che gli alpini, voi sapete, io sono un alpino e questo dovrebbe rientrare in una specie di, come dire, di rivalità che noi abbiamo con i fanti piumati, con i bersaglieri. Non è affatto così. Ho tanti amici bersaglieri e grande stima per i bersaglieri. Quello che voglio dire è che la differenza vera è che prima Rommel si è trovato di fronte a dei reparti sbandati, cioè dei reparti che avevano perso completamente il collegamento con i loro alti comandi, che non avevano ordini. Quando arriva sul Monte Grappa trova dei reparti invece già schierati a difesa. E questa è la differenza fondamentale. E poi lui, stranamente, non, come dire, non approfondisce questo argomento, nonostante che la guerra dinamica, cioè l'idea che se tu il nemico è in ritirata e tu continui a incalzarlo e a prolungare la battaglia il più possibile, questo crea danni. In Africa settentrionale la cosa è notoria, crea danni. Insomma, è strano che lui non rilevi questo fatto, cioè che finché la battaglia era dinamica e si trovava davanti dei reparti sbandati, poteva abbastanza facilmente averne ragione, anzi, nel caso specifico, per tutta una serie di concause che adesso sarebbe lungo elencare, dagli scioperi militari di cui parla la banca fino a una questione di schieramento. Ma certamente, insomma, quando la guerra non è più una battaglia dinamica, quando si trova di fronte a dei reparti che si sono in qualche modo trincerati a difesa, insomma, le cose cambiano. Quindi, prima cosa da dire, sì, Rommel è stato certamente quello che si dice un fulmine di guerra. Però nel suo Infante di Griftan, cioè nel suo libro che è fondamentalmente il diario della sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, non è sempre onesto al 100%, con tutta la stima che io posso avere per lui, ma insomma lì dice un po' di balle. Sempre parlando di Caporetto, c'è una questione di cui non si parla mai, che è uno dei punti che insomma che sono alla base come dire, della cattura dei reparti che si trovavano per esempio sulla linea del Montenero, la Batogne, cioè tutte quelle montagne che stavano sulla sinistra fiume e i cui soldati italiani per salvarsi avrebbero dovuto raggiungere la destra fiume. Il problema dei ponti. I ponti erano il ponte. E questi ponti sono stati fatti saltare quando i soldati italiani, i ponti, le passerelle, sono state interrotte quando i soldati italiani erano di là. Oppure gli austro-tedeschi si erano già impadroniti delle suddette passerelle, per cui i soldati italiani si sono trovati in gabbia. Una testimonianza molto interessante sia del problema dei ponti, sia del come gli italiani si sono dovuti arrendere, sta nel giornale di guerra e di prigionia di Gad. E quando lui racconta, e anche mi pare nel castello di Udine, quando lui racconta appunto della sua cattura nei pressi di Caporetto il 25 di ottobre, e dice che fra i suoi soldati c'era uno svelto milanese, esperto di traslochi della ditta Gondrand, che diceva che se fosse stato per lui, lui di ponti ne avrebbe fatti 100, e invece i ponti erano troppo pochi. Quindi, stupidaggine, però insomma. Questo per farvi capire che in una battaglia grande, articolata, complessa, che coinvolgeva centinaia di migliaia di soldati come Caporetto, delle questioni apparentemente secondarie, come la questione di avere delle passerelle, dei ponti sull'Isonzo, insomma, il problema, io torno a dirlo, quello per cui mi prendono sempre tutti in giro, il problema della logistica, anche in una battaglia perduta, ha un'importanza rilevante, ha un'importanza assolutamente rilevante. Ho già detto a proposito di Caporetto delle minchionerie clamorose scritte da Hemingway in Addio alle armi, per cui non ci ritorno. Arriviamo fondamentalmente, siamo nella seconda settimana di novembre del 1917, arriviamo al Piave, anzi arriviamo al di là del Piave. Le truppe austro-tedesche sono già riuscite a conquistare alcune teste di ponte di là dal Piave, la più celebre per una ragione che adesso andremo a dire, è quella di Molino della Sega, vale a dire dove vengono impiegati per la prima volta i ragazzi del 99. Ragazzi del 99 c'è un bel monumentino che ricorda l'episodio, su internet spesso e volentieri viene citata una frase che avrebbe detto Armando Diaz, Mi sembra un po' difficile perché in quel momento Armando Diaz faceva altro, non era ancora capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ma la frase è: ho visto i ragazzi del 99 entrare in battaglia cantando, li vidi tornare in esigua schiera, cantavano ancora. Ora, che Armando Diaz si trovasse nella prima battaglia del Piave in prima linea, a me non risulta. Comunque, può essere anche. In ogni caso, questo fa parte di quelle famose frasi storiche che in realtà spesso non sono state dette. Che posso dirvi? Quella di Machiavelli è clamorosa. Il fine giustifica i mezzi, che Machiavelli non si è mai sognato assolutamente di dire. Maestà, il popolo vuole pane, dategli le brioche. La povera Maria Antonietta non si è mai sognata di dirlo, semmai la frase era attribuita a sua madre, in un altro contesto, peraltro. Quindi, i ragazzi del 99, ecco, i ragazzi del 99, che pure sono, come dire, un episodio della guerra di fronte a cui mi levo tanto di cappello, sui ragazzi del 99 inevitabilmente è stata creata tutta una mitologia. Questi ragazzi del 99 non erano dei bambini, erano dei diciottenni che di lì a qualche tempo sarebbero entrati in linea comunque, erano già sotto le armi al tempo di Caporetto, non sono stati arruolati alla bisogna, erano la classe di leva che sarebbe entrata in linea di lì a poco. Quindi, prima di tutto, i ragazzi del 99 non sono dei volontari, sono i militari di leva della classe 99. Sono stati esaltati molto di più di altre classi che hanno subito perdite enormemente superiori. Se penso alla classe 95-96, cioè la classe di leva che ha subito il grosso della guerra, le classi fra il 93 e il 96 sono quelle che hanno subito, come dire, il peso maggiore della guerra e soprattutto al tempo dei massacri carsici e isontini. Vabbè, quelle sì che sono delle classi che sono state quasi cancellate. Perché i ragazzi del 99? Perché i ragazzi del 99 rappresentano, ed è tutta una mitologia che è legata a questo, rappresentano l'esercito nuovo, il soldato nuovo. E perché questo? Perché i ragazzi del 99 sono la prima classe che non ha subito sconfitte. Perché le altre classi hanno subito Caporetto, hanno subito la Strafe Expedition, hanno subito, che posso dire, insomma, tutta una serie di rovesci, di stragi inutili. I ragazzi del 99 sono puri, incontaminati, sono gli eroi incontaminati della guerra, che portano quindi l'entusiasmo di chi sostanzialmente non ha mai dovuto marcire in una blockhouse sotto i bombardamenti nel fango e così via. E quindi, come dire, vengono rappresentati come qualcosa di nuovo, di diverso, di straordinario. E questo invece è una cosa vera, l'osmosi positiva che si viene a creare fra questi ragazzi, inesperti ma entusiasti, e i veterani, esperti ma demotivati, fa sì che i veterani diventino esperti e motivati e che i ragazzi a loro volta diventino entusiasti ed esperti. L'esperienza nella Prima Guerra Mondiale era praticamente tutto. Statisticamente, il momento in cui era più facile che tu ci lasciassi le penne era quello dei primi 15 giorni quando arrivavi in linea. Non conoscevi gli angoli morti, non sapevi riconoscere i proiettili di artiglieria dal rumore che facevano, e tutto questo fa sì che le perdite fra le reclute appena arrivate in linea fossero altissime rispetto a chi invece magari era lì da 6 mesi e che aveva buone probabilità di sfangarla perché era diventato più esperto. Ecco, questo è un altro fattore su cui di solito non si riflette, no? Uno dice, vabbè, considerando poi il fatalismo che viene sviluppato in trincea dalla fanteria, uno dice, vabbè, uno va in guerra, più sta lì e più gli toccherà di lasciarci le penne, insomma. Invece non è così, non è così. In realtà, più un veterano stava in linea, chiaro, poi ci sono delle occasioni particolari, ma in generale più faceva vita di trincea e minori erano le possibilità che lui venisse ammazzato, perché diventava esperto in un certo senso della guerra. La guerra è un mestiere che si impara come qualunque altra cosa e le reclute, i novellini, in particolar modo gli ufficiali subalterni di complemento che arrivavano convinti di fare tutto loro, erano facilmente vittime di tutta quella serie di trabocchetti a cui uno non pensa che erano legati alla vita di trincea. Questi ragazzi del 99 dunque diventano un simbolo assoluto, diventano il simbolo di un'Italia nuova, di un esercito nuovo, di uno spirito nuovo e guarda caso diventeranno anche, non loro poveretti, ma quest'idea di novità dell'uomo nuovo diventerà anche alla base dell'ideologia fascista quando nel 1919 nasceranno i fasci di combattimento, che si proporrà il fascismo di dare spazio alla gioventù, quindi contro l'idea dell'esperienza e della saggezza senatoriale che è legata un po' al mondo liberale giolittiano, dall'altra parte c'è questa idea della giovinezza che proviene proprio da quest'idea dei ragazzi del 99, la nuova linfa, eccetera, eccetera. E poi l'idea anche di un popolo nuovo forgiato dalla guerra. Ecco, quindi una mitologia, quella del fascismo, che deriva direttamente da questa mitologia trincerista dei ragazzi del 99. Aggiungo un altro particolare. Bravi i ragazzi del 99, ma nessuno parla dei ragazzi del 900. Cioè, sembra che l'ultima classe di leva della guerra sia stata la classe 1899. Viceversa, nell'ultima parte della guerra, sono arrivati in linea, o quantomeno, insomma, sono arrivati ai depositi, i ragazzi del 900. Credo che, di ragazzi del 900 poi ne sia anche caduto qualcuno. Non vorrei sbagliare, ma Alberto Riva Villasanta, cioè l'ultimo caduto, decorato peraltro pesantemente, della nostra guerra, che cade, credo, al Paradiso ad Udine, in un attacco a un reparto di mitraglieri austro-ungarici che ancora resisteva, nonostante l'armistizio di Villa Giusti, credo fosse classe 900. Non vorrei sbagliarmi, ma insomma, certamente la classe 900 era almeno in parte in linea. La domanda è: se i ragazzi del 99 erano giovanissimi e vengono celebrati per questa loro formidabile gioventù, ma insomma, di quelli del 900 cosa dovremmo dire? Ma quelli del 900 hanno avuto la sfortuna di venire dopo, di non essere stati loro i protagonisti della grande kermesse. Quel pugno di soldati diciottenni che nel novembre del 1917 respinge un battaglione austro-ungarico a Molino della Sega, entra nella leggenda e i ragazzi del 99 si vedono ancora oggi dedicare strade, monumenti e così via, perché sono un simbolo, perché la guerra vive anche di simboli. Abbiamo parlato del Milite Ignoto in un'altra sede, ecco, il Milite Ignoto è il più grande dei simboli, ma insomma sono tutti quanti simboli. Un altro mito legato a Caporetto, nel mio Alzheimer galoppante, non mi ricordo se ne abbiamo già parlato o no, ma ripetere non fa male a nessuno, è il mito degli alleati. L'Italia, fin dalla prima conferenza interalleata di Chantilly, si trova in un ruolo abbastanza subordinato rispetto a Francia e Inghilterra e cerca un po' sgomitando, insomma, di ritagliarsi un ruolo. Il ruolo che si può ritagliare è un ruolo necessariamente subalterno rispetto al fronte occidentale, che è di gran lunga il fronte più importante della guerra. Anzi, se devo dire la verità, il fronte più importante della guerra è la battaglia dell'Atlantico. Non è il fronte occidentale, ma diciamo che fra i fronti terrestri il fronte occidentale è certamente il più importante. E allora ecco che gli italiani fanno tutta una serie di operazioni, come dire, di retroguardia per essere attendibili, per essere considerati un alleato alla pari. Non lo saranno mai. In realtà uno dei problemi degli italiani è che non vengono mai considerati alla pari dagli inglesi, dai francesi, dai tedeschi. Insomma, in generale ci guardano sempre un po' come se noi fossimo mezzo gradino sotto. Gli italiani si lanciano politicamente nella grande operazione di sostegno ai cosiddetti popoli oppressi. Un'operazione di stampo vagamente mazziniano, ma insomma l'Italia si fa promotrice nell'aprile del 1918 dell'importantissimo congresso di Roma, che è il congresso in cui si decide di fare scendere in campo con le divise dell'intesa i prigionieri, chiamiamoli dei paesi irredenti, mi viene da ridere perché non hanno nulla di irredento, ma insomma polacchi, croati, insomma in generale soprattutto slavi, ma anche romeni e così via, ex prigionieri dell'intesa, che adesso vengono invece, accettano di combattere contro l'Austria-Ungheria con le divise dell'intesa, famosissima in Italia, che combatteva con la divisa d'Alpino, e anziché le stellette, le mostrine bianco-rosse. Quando venivano presi, i poveretti li impiccavano, tra l'altro. L'Italia, insomma, cerca di giocare un ruolo che dopo la guerra sarà un ruolo importante, perché l'Italia diventerà, come dire, un paese chiave in quel gruppo di nazioni nate da Versailles, da cui poi deriverà la piccola intesa e su cui la Francia cercherà di mettere le zampe. Per cui, insomma, l'Italia fa quel lavoro lì. Anche qui c'è una sorta di mitologia. La mitologia, da una parte, come dire, dell'apporto degli alleati nelle battaglie difensive sul Piave, che è una minchiata clamorosa, dall'altra parte il tentativo di, non solo italiano per la verità, di creare il mito del mondo contro la Germania. Cioè, questa cosa di riciclare in qualche modo i prigionieri austro-ungarici vuole dimostrare che in realtà tutti i popoli che si trovano sotto gli imperi centrali, in questo caso naturalmente l'Austria-Ungheria, ma semplicemente perché la Germania non è un paese multinazionale, è un paese omogeneo da quel punto di vista, ma evidentemente la Germania è l'obiettivo propagandistico, si dice che tutto il mondo ce l'ha con i tedeschi. E non a caso vengono schierati sul fronte occidentale reparti che provengono dall'Indocina piuttosto che dal Brasile, insomma, reparti di ogni genere, proprio per far vedere che la guerra è diventata una guerra sì mondiale, ma del mondo contro la Germania, perché la Germania, ne abbiamo parlato l'altra volta, è l'aggressore, la Germania è la principale responsabile della guerra e così via. E quindi propagandisticamente si trasforma questa guerra in una guerra fatta per la pace, cioè per solo rintuzzando questa arroganza imperialista della Germania si raggiungerà la pace, e una pace duratura. Uguale e contraria alla propaganda dall'altra parte, con l'ultima battaglia che viene combattuta offensivamente dall'esercito tedesco in suolo francese, che prende il nome di Friedensturm, cioè di attacco per la pace, dove tutti quanti sembra che vogliano la pace, ma in realtà la guerra si trascina. E si trascina ancora a lungo, dall'estate del 1918 fino, come sapete, alle ore 11 dell'11 novembre del 1918. Panzana, dicevo, quella degli alleati, ma panzana che si spiega. Cioè, non è che gli italiani siano cretini e che, come dire, si inventino delle mitologie dannose da un punto di vista di politica estera all'Italia, perché poi naturalmente a Versailles viene presentato il conto di tutto questo. Gli italiani sono in una situazione, in un frangente particolare, cioè hanno bisogno di tempo. Diaz, che da questo punto di vista è molto sveglio, si rende conto che prima o poi, se la si prende alla lunga, l'Italia prevarrà sull'Austria, ma ci vuole tempo in questo momento. E quindi, per tenere a bada in qualche modo le velleità austriache, pompa questa manovra propagandistica degli alleati che vengono ad aiutarci. Alleati che, come vi ho già detto, assommano poi a cinque divisioni fra francesi e inglesi più un reggimento di americani. Ma sembra che stiano arrivando in Italia masse enormi di uomini. Soprattutto viene minacciato l'arrivo degli americani, che sembrano arrivare in Europa a milionate. In realtà poi un paio di milioni di americani alla fine della guerra saranno arrivati in Europa, ma prima di tutto all'inizio almeno non sono operativi e quindi devono essere addirittura equipaggiati con materiale inglese e francese, in particolar modo i carri Renault francesi, i fucili, gli elmetti inglesi. E in più non possono, fino veramente all'ultima fase della guerra, la cosiddetta battaglia dei 100 giorni, fino a quel momento non possono combattere in un quadro tattico, non dico strategico, ma in un quadro tattico in cui i comandanti non siano o francesi o inglesi. Cioè praticamente gli americani non hanno, Pershing e la sua banda, non hanno veramente molto da dire da questo punto di vista. Poi Poi devo dire che invece nell'ultimissima parte della guerra gli americani fanno sentire il peso del, come dire, del loro impatto, il peso del loro numero e anche del loro valore, perché si battono, penso a San Michele, si battono con valore. Insomma, in Italia, lo ripeto, gli americani in realtà poi sono un reggimento. Ecco. Perché questo? Per spaventare gli austriaci, per far credere agli austriaci che di fronte a loro ci sia un muraglione fatto da milioni di soldati provenienti da tutta l'intesa. Cioè dimostrare che esiste una sorta di solidarietà profonda, cosa che non è vera, tra i paesi dell'intesa che si aiutano l'uno con l'altro. Cioè le cosiddette porte girevoli e quell'equilibrio fra i fronti che le conferenze interalleate avevano in qualche modo postulato, nella propaganda esiste davvero. In realtà poi si facevano le offensive, penso a Brusilov al tempo della Strafe Expedition, penso alla quarta battaglia dell'Isonzo in corrispettiva a Verdun. Insomma, è vero che c'erano queste cose, ma erano prima di tutto un po' scollegate, se devo dire tutto. E poi erano episodi un po' sporadici. Viceversa, il mito italiano dell'alleato che viene a salvarci, queste celebri cinque divisioni. Il bello è che poi ci credono anche loro. Cioè, quando uno legge la memorialistica, ma anche opere di scrittori importanti, come Keegan, per esempio, circa il fronte italiano, che naturalmente viene considerato non secondario, terziario, quando si legge del fronte italiano si legge che praticamente hanno fatto tutto loro, che i quattro mitraglieri inglesi hanno conquistato, che posso dire, 20 chilometri di fronte, che i diavoli blu francesi hanno conquistato il Monte Grappa da soli e così via. Insomma, sono tutte palle, fondamentalmente. Sono tutte palle che però ci siamo un po' costruiti noi. Perché soprattutto nell'immediato dopoguerra, tutta una serie di sensazioni, di avvertimenti, di impressioni vengono prese per vere. Io credo, ne abbiamo parlato la scorsa volta quando dicevamo degli angeli di Mons, del canadese crocifisso e queste cose qua. Queste cose denunciano in qualche modo una capacità collettiva di autoconvincersi di cose che non sono vere. Questa capacità di autoconvincersi non riguarda soltanto episodi come in questo caso fantascientifici, cioè gli angeli che appaiono in cielo piuttosto che sto canadese crocefisso o le croce rossine fucilate. Non è soltanto questo, ma avviene anche per quello che riguarda le grandi impressioni della guerra. L'impressione che viene trasmessa nel primo dopoguerra su questa guerra è che noi italiani prima di tutto ce la siamo cavata per lo stellone. Cioè c'è questa idea che quando a noi va bene è perché abbiamo culo. Ecco, questa è una cosa, ho già detto che la linea Piave Grappa era stata scelta fin dal 1880, cioè non è lo stellone. E poi l'idea che insomma che se non abbiamo un aiutino non ce la caviamo. È una boiata clamorosa. Cioè io credo di averlo stradimostrato. E in più, quando fra il 13 e il 15 di giugno del 1918 si scatena la seconda battaglia del Piave, che inizia con l'operazione Lavine, vale a dire al Tonale, e poi prosegue con la Albrecht e la Radeschi, vale a dire il Piave e gli Altipiani, sugli Altipiani il punto di incisione da cui l'unico punto in cui gli austro-ungarici riescono a passare, per carità poi vengono subito immediatamente arginati, insomma l'unico punto dove riescono a passare è il punto dove c'è un reparto britannico. Per cui, cioè, voglio dire, è veramente una mitologia rovesciata. Veniamo, visto che il tempo mi sembra che stia volando, veniamo al mito più clamoroso della Prima Guerra Mondiale. Ce ne sono tanti, ma insomma io ne sceglierei uno a simbolo. Perché è un mito che ha fatto catastrofi, è un mito che è sopravvissuto fino alla Seconda Guerra Mondiale e che veramente ha fatto danni terribili. Il mito della Dolch-Stoß-Legende, la leggenda della pugnalata alle spalle. La pugnalata alle spalle è un'idea che matura all'interno dell'esercito tedesco e soprattutto a livello popolare nell'ultima fase della guerra e che viene in qualche modo incentivato dagli stessi comandanti dell'esercito tedesco. Cioè l'idea che la guerra, la prima guerra mondiale, sia stata persa dalla Germania per colpa dei politici. Cioè fondamentalmente che l'esercito tedesco sì, era in un momento di crisi come ne ha vissuti altri nel corso di questa lunghissima guerra, ma si trovava in realtà ancora in territorio francese, in territorio belga. Quindi, da un punto di vista geomilitare, la guerra la stava ancora vincendo. E i politici cialtroni, per, che ne so, assecondare gli uzzoli della popolazione che non voleva affrontare troppi sacrifici, non voleva rinunciare al burro e alla marmellata alla mattina, i politici hanno fatto la pace. Hanno fatto la pace, oltretutto dai politici disprezzati dalla classe militare, dallo juncherismo prussiano. Tanto è vero che a Compiègne, nell'armistizio di Ratonde, i militari si astengono, cioè non vogliono sporcarsi le mani con la Hindenburg, Ludendorff, cioè questi, non vogliono sporcarsi le mani con la resa, con la capitolazione per la verità. E nasce questa Dolch-Stoß-Legende, leggenda della pugnalata alle spalle, cioè l'esercito faceva il suo dovere, stava combattendo e alle spalle questi politicanti che già avevano mandato via l'8 di novembre, il Kaiser aveva abdicato e se n'era andato in Olanda, per cui questi politicanti che saranno poi la Repubblica di Weimar, guardata con infinito disprezzo dalle infinite associazioni d'arma che nascono in Germania, non voglio dire gli Stahlhelm che erano su posizioni decisamente un po' estreme, ma certamente tutti gli ex combattenti o molti degli ex combattenti guardavano alla Repubblica di Weimar come una sorta di prodotto di Versailles, prono al diktat di Versailles, in ginocchio a cercare di assecondare le richieste soprattutto della Francia a Versailles, quindi crisi economica a non finire e via così, mentre invece i soldati si sentivano puri, si sentivano, non voglio dire vincitori perché non si sentivano vincitori, ma non si sentivano neanche così sconfitti. Tanto è vero che il soldato simbolo Adolf Hitler, che combatte, e anche su questo poi dopo vi dirò, apparentemente valorosamente portandosi a casa una croce di ferro della prima classe nel reggimento List come volontario, lui è austriaco ma combatte come volontario in un reggimento piuttosto prestigioso dell'esercito tedesco, Adolf Hitler rappresenta in maniera plastica, perfetta, questo tipo di ex combattente, uno che dice la guerra non è finita, è solo sospesa, c'è solo una tregua, la guerra riprenderà. Questa è l'idea. Tanto è vero che Adolf Hitler, che della Dolch-Stoß-Legende è uno che ci marcia, che come dire, la usa come argomento ad abundantiam da un punto di vista politico, ma lui ci crede anche. Quando diventerà Führer, quando poi avrà in mano l'esercito tedesco, sbattendosene dal 1936 in poi di quello che lui definisce il diktat, perché diktat vuol dire un trattato imposto dal vincitore e che il perdente non accetta. Perché lo chiama diktat? Perché i militari non lo hanno accettato, perché una parte, la parte combattente della patria, non lo aveva accettato. Per questo lui usa il termine diktat e cerca di riportare indietro le lancette della storia, cioè fa una serie di cose. Quando nel 1939 la Cecoslovacchia, che è il prodotto, l'irco cervo clamoroso creato da Versailles, diventa protettorato di Boemia e Moravia, Hitler va a cercare i traditori di Carzano e li fa giustiziare per tradimento. Carzano avviene nel settembre del 1917. Questo per chiarire. Quando la Francia si arrende, Hitler fa ripristinare il vagone ferroviario dell'armistizio di Compiègne e lo vuole per quel motivo lì. Hitler vuole che la seconda guerra mondiale sia la conclusione giusta della prima guerra mondiale. Cioè, la prima guerra mondiale non è finita come avrebbe dovuto finire, perché dei politici traditori, bla 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 bla, e quindi la riprendiamo da dove l'avevamo lasciata, con premesse infinitamente migliori, perché nel frattempo la Germania si è sotto il nazionalsocialismo si è temprata, e adesso la guerra finisce come doveva finire, cioè con i francesi umiliati e con lui, con i suoi generali, che si mette in posa davanti alla Tour Eiffel. Questo è. Ecco che una mitologia nata fra i soldati, una mitologia di origine dal basso, non costruita a tavolino come altre mitologie che il dottor Goebbels aveva messo in campo. Questa non è una mitologia inventata dai nazisti, è una mitologia che nel popolo tedesco aveva attecchito e che viene utilizzata da Hitler come argomento per quella che è la sua fissa, ma ce l'ha davvero come fissa, che è quella di saldare i conti con, fondamentalmente, con i francesi, che erano quelli contro cui aveva combattuto lui. Quindi vedete bene che le palle, le panzane, perché questa da Deutsches Legende è una palla, la Germania non poteva andare avanti a combattere, era alla canna del gas, non aveva più rifornimenti, non aveva più munizioni, non aveva più armi, non aveva più uomini, perché non aveva nemmeno classi di leva pronte dopo lo sforzo del Friedensturm e prima ancora di quella che si chiama Kaiserschlacht, cioè la grande operazione che porta alla seconda battaglia della Marne, non ha più truppe da mettere in campo, è veramente un po' in ginocchio. Non se ne danno per inteso né i soldati né Adolf Hitler. E quindi ecco che una leggenda, una panzana, una fake, oggi noi diremmo, diventa l'argomento principale di una catastrofe ancora più grande, di cui si fa fatica a credere. Cioè, è difficile pensare che il caporale Hitler stia diventato poi uomo politico, cancelliere e poi Führer della Germania, stia ancora lì a rimuginare su questa balla della prima guerra mondiale. Invece è così. E su questo, dopo aver usato questo esempio, che è un esempio macroscopico, chiuderei, ma insomma di panzane ce ne sono molte altre, a cui si vanno ad aggiungere panzane più recenti, scritte fino a ieri l'altro da miei colleghi, in realtà da giornalisti prestati alla storia, che hanno scritto delle belinate terribili sull'argomento. Però dico, prendendo questo ad esempio, io non vorrei fermarmi all'idea della panzana, ma vorrei invece invitarvi a riflettere su che poderosa fabbrica di miti sia la guerra, e che poderosa fabbrica di miti in particolare sia stata quella guerra. È una guerra che ha enormemente influenzato la mentalità, la sensibilità, il sentimento delle cose, non solo delle generazioni che hanno combattuto, ma anche di quelle che non hanno combattuto. Mentre la Seconda Guerra Mondiale non ha dato origine a questo enorme round robin di memoriali, di storie, di diari, in cui ognuno doveva dire la sua su certi episodi magari eclatanti della guerra. La Seconda Guerra Mondiale non ha prodotto niente del genere. Si è chiusa nel suo involucro cupo e terribile, e non è diventata una fonte di miti. Sì, qualche mito, per carità, è passato, ma il mondo era molto diverso. Invece la Prima Guerra Mondiale arriva come un cataclisma sulla Belle Époque e genera, proprio perché rappresenta un maelstrom in cui ruotano sensibilità tanto diverse, genera una mitologia del tutto nuova. Certi miti, guardate, io parlo anche di miti nati fra gli alpini, i miti ad Amellini, queste cose qua, spesso e volentieri trasformano in supereroi o in semidei guerrieri esseri umani che erano persone normalissime, che proprio non si sognavano minimamente di essere supereroi. La cosa bizzarra è che dopo la guerra, queste persone normalissime, a forza di sentirsi dire che erano dei supereroi, se ne sono convinti. Hanno pensato davvero di essere creature eccezionali. Attenzione, probabilmente in molti casi lo erano anche. Ho parlato dell'Adamello, cioè i combattenti della Guerra Bianca, da una parte e dall'altra, hanno fatto cose ai confini della realtà. Cioè, se penso alle battaglie sulla Tourvisa e la Trafoyer, insomma, sono delle cose che uno non ci crede quando vede i luoghi dove le hanno combattute, neanche le imprese belliche, ma semplicemente arrivare lì, ecco, diciamo, questi erano. Però loro, quando facevano queste cose, erano degli understater, erano minimalisti, dicevano, ho fatto solo il mio dovere. Dopo la guerra, questo invece cambia un pochino. Non in tutti, non sempre, non in tutti, ma si crea proprio questo sentimento del io sono l'uomo nuovo forgiato dalla guerra. Accidenti, ed è una cosa che, lo ripeto, ha fatto dei bei disastrini. Niente, io mi fermo qui. Mi scuso, stasera io sono un po' provato, per cui probabilmente non sarò neanche stato lucidissimo nell'esposizione né particolarmente chiaro. Me ne scuso, so che voi siete sempre molto benevoli nei miei riguardi. E così ora dismetto i panni curiali da polemologo, mi metto la bigarella, che in bergamasco vuol dire il grembiule. Bergamasco poi è una lingua molto specifica, per cui c'è la bigarella, che è il grembiulone, e la scossalina, che è il grembiulino. Io mi metto la bigarella perché voglio fare un po' il professionista della cucina, e andando a stappare un'ottima bottiglia di prosecco, vi ringrazio della vostra attenzione, della vostra simpatia e del fatto che ogni tanto manifestiate come dire, un certo consenso nei confronti di queste scempiaggini che vado raccontando, e vi auguro una buonissima serata, un'ottima settimana, e vi do appuntamento la settimana prossima per il prossimo numero dell'Argonauta, che ritornerà a parlare di letteratura. Ma ci saranno fuochi artificiali, perché parlerò della letteratura contemporanea, che mi fa veramente schifo. Per cui, se volete assistere a una chiacchierata al limite della querela, io spero di rimanere all'interno dei confini della querela, al limite della querela, vi do appuntamento all'Argonauta di settimana prossima. Buona serata a tutti.